Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti trovano un accordo, ma manca il via libera di Trump. Secondo i media americani, il presidente USA avrebbe chiesto ancora qualche giorno. Israele torna a bombardare Beirut. Dopo aver preso di mira il sud, l'esercito punta nuovamente verso la capitale, con buona pace del cessate il fuoco. Che fine ha fatto il Board of Peace? L'organizzazione creata da Trump, che doveva portare la pace a Gaza e ricostruire la striscia, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Stati Uniti. Come il presidente americano ha trasformato il Dipartimento di Giustizia nel suo braccio armato contro chi gli dà fastidio. La crisi politica senegalese nasce da una rottura di un'alleanza più che decennale. Il presidente ha licenziato il primo ministro. Argentina. In Patagonia le grandi aziende estrattive minacciano un golfo incontaminato. La comunità del Golfo San Matias vuole fermarli. World Music. Torna in Italia Moor Mother, la poetessa afroamericana che denuncia il neocolonialismo. A Genova racconta la città mineraria del Congo da cui venne estratto l'uranio usato per le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Per la seconda volta in pochi giorni questa notte gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, hanno attaccato una base militare nella città portuale di Bandar Abbas che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitense nella regione ha detto di aver abbattuto 4 droni iraniani che minacciavano l'area e poi di aver colpito la base da dove stava partendo un 5° drone. Gli Stati Uniti hanno definito gli attacchi limitati e difensivi e sostenuto che non dovrebbero mettere in discussione la tenuta del cessate il fuoco. Poche ore dopo questo attacco, però, Axios, sito di informazione statunitense solitamente molto ben informato, ha riferito che Teheran e Washington hanno effettivamente raggiunto un accordo e che mancherebbe però ancora il via libera definitivo di Trump. Secondo quanto riporta Axios, i negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Sempre secondo Axios, il memorandum of understanding tra Iran e Stati Uniti dovrebbe stabilire che il transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sarà illimitato e quindi senza pedaggio. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nello stretto entro 30 giorni e il blocco navale americano verrà revocato in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. L'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe stato raggiunto già martedì e successivamente è stato sottoposto all'esame della leadership iraniana che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Il testo è stato poi presentato a Donald Trump che ha fatto sapere ai negoziatori di avere però bisogno di qualche giorno per valutarlo. Staremo quindi a vedere come Trump risponderà, ma bisognerà vedere anche se sui negoziati influirà la situazione in Libano. Israele infatti non ha mai rispettato il cessate il fuoco e dopo aver preso di mira il sud del Libano nelle ultime ore e la città di Tiro nello specifico, oggi è tornato a colpire la periferia di Beirut. Alessandra Tommasi ha raggiunto nella capitale libanese Giulia Cingolani della ONG Intersos.
Israele, oltre a continuare a bombardare il sud senza sosta e in particolare la città di Tiro, città romana, fenicia, quindi comunque anche patrimonio dell'UNESCO, oggi Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. In particolare questo è un villaggio druso, ma anche con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Quindi questo episodio aumenta ancora di più la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto in Libano, appunto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati, in cui le persone si ritrovano, c'è un po' la caccia all'uomo, no? Proprio perché questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Quindi Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato, quindi purtroppo queste tensioni intercomunitarie aumentano sempre di più.
Ma che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
Assolutamente sì, diciamo che è quasi nell'aria, direi, comunque ci ce l'aspettiamo, ci se l'aspetta, ecco, da un momento all'altro purtroppo. Come detto, gli attacchi al sud in questi giorni si sono intensificati tantissimo, in particolare appunto più di 100 villaggi nelle ultime settimane sono stati forzatamente evacuati da Israele, sono stati bombardati, Tiro pesantemente bombardata ed ora eccoci qua che siamo ritornati alle porte di Beirut, quindi assolutamente ci aspettiamo che una nuova escalation ritorni, purtroppo.
Parlavi della nuova escalation che è in corso al sud, c'è stato lo spostamento delle truppe israeliane più a nord, oltre la cosiddetta linea gialla, cioè quest'area di circa 10 chilometri al confine tra i due paesi che Israele vuole occupare, e dall'altro lato, appunto, come sempre dicevi, ordini di evacuazione che hanno chiesto lo spostamento a nord del fiume Zahrani alla popolazione. Ti chiedo, questi ultimi sviluppi invece come vengono visti all'interno del paese?
Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa appunto ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più, appunto, sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Quindi c'è appunto tanta delusione su questo silenzio internazionale e anche sull'incapacità del governo libanese di riuscire a negoziare diciamo una soluzione che sia favorevole anche al Libano e non solamente di prendere appunto di accettare totalmente l'accordo con Israele così com'è. È vero che purtroppo appunto la parte libanese non è magari molto forte dal punto di vista diplomatico, ecco, perché Israele è sempre stato comunque pronto ad attaccare e a far vedere che con la forza potevano ottenere tutto e potevano ottenere sempre di più appunto con il totale silenzio internazionale, così come è successo a Gaza, appunto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
A proposito di cessate il fuoco non rispettati, oggi il premier israeliano Netanyahu ha detto di aver ordinato all'esercito di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in violazione proprio coi termini del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre. Attualmente stiamo mettendo alle strette Hamas, ha detto, ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, specificando lui stesso che in base ai termini del cessate il fuoco l'esercito doveva controllare il 50% di Gaza. In base ai termini del cessate il fuoco, la striscia sarebbe anche dovuta essere ricostruita, cosa che non solo non sta avvenendo, ma sembra anche che nessuno ci stia nemmeno pensando, anche perché il Board of Peace, l'organo creato da Trump proprio con questo obiettivo, ad ora, a 4 mesi dalla creazione, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Dopo un cessate il fuoco che non ferma le armi, un fondo senza fondi, sul conto della Banca Mondiale destinato alla ricostruzione di Gaza, istituito dal Board of Peace, non è mai stato versato un euro. È quanto ha riferito ad AFP una fonte legata al meccanismo finanziario fondato a gennaio da Donald Trump e controllato dal presidente americano in persona. Secondo la fonte, il motivo è molto semplice. Non è ancora stato versato un euro perché non si è ancora arrivati alla fase di ricostruzione. In realtà, come rivela il Financial Times, i soldi ci sono, solo che sono da un'altra parte. In un conto della JP Morgan, per essere precisi, dove Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno versato 23 milioni di dollari per finanziare l'ufficio di Nikolai Mladenov, direttore del board e alto rappresentante designato per Gaza nel dopoguerra. Soldi che sono serviti anche a pagare gli stipendi del Comitato Tecnocratico Palestinese, che, nei piani del board, dovrebbe governare la striscia in futuro. A differenza del fondo della Banca Mondiale, di cui bisogna rendere conto alle Nazioni Unite, quello della JP Morgan è privato e non c'è nessun obbligo di rendiconto. Un portavoce del board ha detto al Financial Times che sono stati i donatori a scegliere di evitare il fondo ufficiale per il momento. Gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, avrebbero congelato 100 milioni di dollari per finanziare una nuova forza di polizia per Gaza. Il Dipartimento di Stato americano avrebbe oltre 1 miliardo pronto a essere investito per progetti di ricostruzione, ma non ci sarebbe nessuna intenzione di farli gestire direttamente dal board. In ogni caso si tratta di ipotesi, perché gli investitori e i membri del board puntano il dito contro il mancato disarmo di Hamas. Il direttore del board Mladenov, al recente Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto che la diplomazia non può essere una scusa per protrarre le sofferenze dei palestinesi e che il cessate il fuoco regge a malapena. Da quando è stato implementato a ottobre scorso, a Gaza sono morti oltre 900 palestinesi. Se 7 mesi fa le truppe israeliane occupavano poco più della metà del territorio, oggi sono arrivate al 65% e Benjamin Netanyahu ha appena ordinato di salire al 70%. Dopo il cessato il fuoco in Iran, sono anche aumentati i bombardamenti. Il trend è spaventoso, ha detto Mladenov, e di questo passo la situazione a Gaza sarà irrecuperabile.
But I will not stand before this council and call this recovery, because there is no recovery in Gaza.
Gli oltre 2 milioni di palestinesi rimasti necessitano di aiuti umanitari e vivono in una lingua di terra stipati tra tende e macerie. La metà di loro non ha una casa. Mancano acqua, cibo, infrastrutture e ospedali. Secondo un rapporto congiunto di Unione Europea, Nazioni Unite e Banca Mondiale, servirebbero più di 70 miliardi per ricostruire. Una cifra che sale con ogni giorno che passa.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E ora il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
L'indagine che il Dipartimento di Giustizia ha aperto contro E. Jean Carroll, la scrittrice, che ha vinto 2 cause contro Donald Trump, accusato di averla aggredita sessualmente a metà anni 90, è un nuovo episodio dell'uso, ormai sempre più personalistico, che il presidente americano sta facendo della giustizia negli Stati Uniti. Carroll ha appunto prevalso in 2 processi contro Trump, ottenendo 5,83 milioni di dollari in risarcimenti. Il presidente non si è mai rassegnato alla sconfitta e addirittura arrivato sino alla Corte Suprema per invalidare le sentenze. Ora il Dipartimento di Giustizia apre un'indagine su di lei per presunto spergiuro, cioè disse che non avrebbe accettato aiuti finanziari per la sua battaglia legale contro Trump e invece alla fine un'organizzazione no profit finanziata dal fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, pagò parte di quelle spese legali. Jean Carroll è comunque solo l'ultima dei nemici, o presunti tali, contro cui il presidente rivolge i propri strali. Ci sono stati James Comey, Letizia James, Adam Schiff, Ilhan Omar. Questo è però solo un aspetto, diciamo, dell'uso che Trump ha fatto e fa della giustizia americana. Quanto successo, per esempio, la settimana scorsa è forse l'evento più clamoroso proprio di questo uso politico della giustizia. Anzitutto Trump si è garantito l'immunità per lui e per la sua famiglia da future indagini del IRS, cioè l'Agenzia delle Entrate, indagini sui suoi conti e sui suoi affari. Trump ha però anche istituito un fondo da 1 miliardo e 800 milioni di dollari che dovrebbe risarcire quegli americani che si ritengono vittime di errori giudiziari e di persecuzione politica. Il fondo verrà gestito da una commissione di 5 persone, di cui 4 nominate direttamente dal Dipartimento di Giustizia. 5 persone che Trump potrà allontanare in qualsiasi momento. La commissione sarà in carica fino a dicembre 2028 per questi eventuali risarcimenti, richieste di risarcimenti. Quindi quindi fino al termine del secondo mandato Trump. Attenzione, al di fuori di qualsiasi controllo esterno, cioè né congresso né tribunali ordinari, potranno avere voce in capitolo su come i fondi verranno assegnati. Un'idea di come questi fondi verranno assegnati ce la possiamo comunque già fare, cioè più di $1 milione, per esempio, sono già finiti sul conto di Michael Flynn, l'ex segretario alla sicurezza nazionale durante il primo mandato di Trump, che si era dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI. Ora appunto gli si dà come risarcimento per quell'inchiesta $1 milione. $5 milioni sono invece andati alla famiglia di Ashley Babbitt, la donna che venne uccisa dalla polizia mentre assaltava il Congresso il 6 gennaio. I soldi del fondo, soldi pubblici, soldi pagati dai contribuenti americani, andranno dunque ai fedelissimi di Trump. In una manifestazione di nepotismo, di uso personalistico della giustizia, che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E ora andiamo in Senegal, dove la rottura di una storica alleanza ha creato una crisi politica nel partito di maggioranza. La storica alleanza è quella tra il presidente Bassirou Diomaye Faye e il primo ministro Ousmane Sonko, che è stato licenziato sostanzialmente dal presidente. Sara Milanese ne ha parlato questa mattina ad A come Africa con Sofia Scialoia, dottoranda alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Per capire quello che è successo, a mio avviso si deve risalire al 2024, ovvero alle elezioni dove appunto Bassirou Diomaye Faye diventa presidente per in qualche modo volere diretto del suo, come hai detto, mentore e carissimo amico Ousmane Sonko, che non poteva presentarsi alle elezioni a causa di diverse vicende giudiziarie. Poi Sonko viene nominato subito dopo come primo ministro dallo stesso Diomaye, dopo la vittoria del PASTEF alle elezioni, e diciamo appunto che questa rottura dopo 2 anni di questa coppia di alleati, di amici stretti, era forse in qualche modo prevedibile un po' sin dal primo momento, dato che sin dal primo momento esisteva questo squilibrio, diciamo, istituzionale, dato dal fatto di avere da un lato un presidente diciamo semi sconosciuto, nonostante fosse anche lui ai vertici del PASTEF, ma comunque con una bassa legittimità e autorità politica, e dall'altro con una carica di rango costituzionale più bassa, ovvero come suo primo ministro, il vero leader politico del partito al potere. Dall'altro, quello che è successo non è un fulmine a ciel sereno, dato che i diverbi fra i due iniziano già nel 2025, nei media senegalesi e non senegalesi ne parlano da più di un anno, e come detto sono diverbi che sono anche legati a questioni sostanziali e alla situazione economica del paese, ovvero in primis alla gestione del cosiddetto debito nascosto, che è sicuramente l'attuale principale criticità a livello economico del Senegal, dato che appunto Sonko a novembre scorso aveva annunciato pubblicamente l'esistenza di questo debito di $7 miliardi, imputandolo all'amministrazione precedente, quindi quella di Macky Sall. Quando l'ha fatto con i media, eccetera, Diomaye si trovava a Washington, fra l'altro proprio con il Fondo Monetario, mettendolo quindi sin dall'inizio in una situazione imbarazzante, certo, con il fondo. Quindi questo è il primo punto della gestione, diciamo così, pubblica e non diverse vedute fra Sonko e Diomaye. La seconda è su come negoziare e la proposta di strutturazione del debito che proviene dal fondo, dove anche lì hanno degli approcci diversi, con Son Ko che ha un approccio molto più sovranista e non incline, diciamo, alla negoziazione con il Fondo Monetario. Però diciamo che a livello sostanziale, ideologico, puramente politico, si trovano per lo più in accordo su una maggior parte delle cose, dato che ovviamente fanno parte dello stesso partito e quindi la vedono, seguono entrambi quello che è il programma del PASTEF. E infatti, come ha detto abbastanza ironicamente Son Ko nel suo discorso di insediamento come presidente del Parlamento martedì, quindi l'altro ieri, è la prima volta nella storia del Senegal, se non della storia del mondo, in cui ci si trova in una situazione in cui l'opposizione, ovvero il PASTEF in Parlamento, la pensa uguale al presidente. Al
E ora andiamo in Argentina, dove una piccola comunità della Patagonia sta lottando contro i giganti del gas. Sentiamo Marta Facchini.
Il Golfo San Matias, nella Patagonia argentina, è un ecosistema unico al mondo. È un ampio golfo dell'Oceano Atlantico Meridionale, considerato uno degli ecosistemi marini più importanti del Sud America. È un patrimonio di biodiversità. Le sue acque sono la casa di numerose specie endemiche come il pinguino di Magellano, i delfini e la balena australe, uno dei simboli del territorio. Oggi quest'area è messa a rischio da diversi progetti legati alla lavorazione di idrocarburi fossili, come il cosiddetto Southern Energy, prevede la costruzione di due unità galleggianti di liquefazione per produrre gas naturale liquefatto destinato all'esportazione. Gli impianti sarebbero costruiti a largo della località turistica di Las Grutas. Uno userebbe il gas proveniente da Vaca Muerta. Situato nell'entroterra del paese, Vaca Muerta è uno dei giacimenti di gas e petrolio non convenzionali più grandi al mondo, estratti attraverso tecniche nocive per l'ambiente e per la salute. Il gas arriverebbe fino alla costa atlantica attraverso un gasdotto esteso circa 600 chilometri. Il consorzio che guida il progetto è formato da imprese argentine come YPF, che è la principale compagnia energetica e petrolifera del paese, e imprese europee. Il 22 maggio, nella cittadina di San Antonio Este, si è tenuta un'udienza pubblica in cui le autorità locali hanno illustrato il progetto del gasdotto. Organizzazioni ambientaliste e comitati cittadini hanno partecipato all'incontro, hanno denunciato un clima di intimidazione e poca trasparenza. Raquel Perrier, biologa oggi in pensione, racconta che cosa è successo.
Todo el lugar vallado, vallaron a las personas que estaban en el interior, que tenían que presentar sus documentos en esas calles donde fueron valladas.
L'edificio in cui si è svolto l'incontro è stato circondato da transenne e dalla polizia. Ci hanno controllato e chiesto il documento d'identità in molte occasioni, come se ci trovassimo in uno stato di guerra. Invece noi eravamo solamente cittadini che fanno parte dell'assemblea del territorio. Volevamo esprimere il nostro parere. Queste forme di autoritarismo alimentano la paura e finiscono per scoraggiare la partecipazione.
Un sistema para instalar el miedo e instalar un discurso de que aquel que se opone.
Raquel fa parte della multisectoriale Golfo San Matias, assemblea che si sta mobilitando per difendere il golfo e la sua biodiversità. I comitati denunciano gli effetti che la produzione di gas naturale liquefatto avrebbe sulle acque del golfo. Le strutture per produrlo sono impianti galleggianti che operano senza pause, raffreddando il gas per liquefarlo e liberando metano nell'atmosfera. Un gas con un potenziale di riscaldamento globale oltre 80 volte superiore quello dell'anidride carbonica. L'acqua utilizzata per raffreddare il gas torna nell'oceano con temperature e salinità fuori dai livelli normali, causando impatti diretti sull'ambiente. Per chi si sta opponendo a questi progetti estrattivisti, si tratta di salvare il proprio territorio e il lavoro che dipende dalla pesca e dal turismo, e difendere la propria identità, legata in modo indissolubile al golfo e al suo ecosistema marino.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E chiudiamo come tutti i giovedì con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e a tutte da Martina Stefanoni.
Uno dei momenti più intensi dell'ultima Biennale Musica di Venezia nell'autunno scorso è stato rappresentato da Cinco Lobue di Mor Mader. Mor Mader è una carismatica poetessa e performer afroamericana, nota in particolare come voce di Reversible Entanglements, un quintetto di jazz d'avanguardia che si è formato 10 anni fa nel contesto di iniziative di protesta per l'uccisione a Brooklyn del giovane afroamericano Akai Gorley da parte di un agente di polizia. Cincolobo è la città mineraria del Congo da cui venne estratto l'uranio utilizzato per le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. In un contesto sonoro spiritato, lancinante e allucinato, in cui si incrociano elettronica e strumenti acustici, la voce di Moore Mother, fra spoken word e grido, urla lo sfruttamento dell'Africa che prosegue in forma neocoloniale. A causa delle sue risorse, il Congo continua ad essere un paese senza pace e l'atrocità della guerra. Con musicisti in parte diversi da Venezia, Achilles Navarro, membro degli Irreversible Entanglements, alla tromba, Pasquale Mirra al vibrafono e Amit Drake alla batteria, sabato 6 giugno Moore Mother riproporrà Cincolobue nell'ambito della rassegna genovese Electro Park, che prenderà il via nel weekend 5-7 giugno per proseguire poi con altri appuntamenti il 14 giugno e il 2-3-4-5 luglio. La performance di Moore Mother è solo uno dei molti motivi di interesse di un festival multidisciplinare di elettronica e arti performative che, sotto l'intestazione Outer Space, ispirata al film Space is the Place del visionario protagonista del jazz d'avanguardia Sun Ra, si distingue, con diverse prime per l'Italia, per il suo approccio transnazionale, artiste e artisti provenienti da 25 paesi, e per la sua attenzione a forme espressive innovative, alla dimensione diasporica, a contenuti non accomodanti e alle nuove culture artistiche elaborate dalle nuove generazioni del continente nero. Denso il programma dei primi 3 giorni. Il 5 giugno aprirà Dean Bowen, poeta e performer olandese, con una lettura performance sul tema della fluttuazione dell'identità. Cherish Menzo, coreografa olandese originaria del Suriname, proporrà un lavoro sugli stereotipi sul corpo nero. Quindi Lovkolos, artista turco residente ad Amsterdam, presenterà un progetto che combina musica elettronica, visual audio reattivi e proiezioni su pellicole olografiche. A mezzanotte si esibirà Luzai, cantante italo-camerunese residente a Milano, con un live tra avant pop ed elettronica. Infine, dall'Uganda, un progetto di Jonathan Uliel Saldania con la trombettista Florence Nandaula, tra dub, techno e percussioni. Sabato 6 aprirà in mattinata Federica Loredan, coreografa e body musician affermata nella scena hip hop italiana. Poi l'artista e regista Lyric de la Cruz e il Mio Filippino Collective animeranno una performance che prevede la partecipazione del pubblico alla preparazione del pasto, ispirata alla tradizione filippina della fiesta. Justin Randolph Thompson, con il danzatore cubano Ernest Amores Guerra, presenterà un lavoro su Colombo, l'Eneide e la Casa di Colombo a Genova. E in chiusura di giornata, Moore Mother. Domenica 7, prima italiana di Pulling Scales di Henry Rodriguez, artista cubano residente in Olanda. Quindi Elias Clark, danzatore e performer residente tra Olanda e Cipro, che con The New Buffer Zone riflette sulla divisione dell'isola. Chiuderà il weekend Omi con una performance ispirata alla tradizione funeraria afro-caraibica di 9 notti di lutto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.